Bentornati in studio, proseguiamo con la seconda parte del nostro giornale con le notizie regionali e locali. La finanziaria bis si ferma subito, oggi non verrà votato alcun articolo, tutto rinviato al 18 maggio, se nel frattempo verrà trovato l'accordo fra i partiti sulle norme da approvare. È quanto ha deciso la conferenza dei capigruppo, convocata ieri pomeriggio dal presidente dell'ARS Giovanni Ardizzone, per cercare di trovare una via d'uscita all'impasse causata dalla presentazione di oltre 1100 emendamenti, oltre ai 90 articoli che la legge prevede già. Dunque la conferenza dei capigruppo ha deciso di spostare tutto al 18 maggio. Nell'attesa gran parte delle norme e degli emendamenti collegati torneranno in commissione per cercare di ridurne il peso. L'unica norma che un pezzo del Parlamento tenterà di portare in aula il 18 maggio è quella che prevede la fusione tra casse e ANAS. L'emendamento al collegato, come suggerito dal presidente dell'ARS Giovanni Ardizzone, sarà trasformato in un disegno di legge ad hoc. Sulla vicenda dei fondi per l'alluvione a Modica dello scorso 23 gennaio è necessario che la Regione chiarisca a che punto è l'iter affinché sia erogato in tempi brevi il rimborso previsto. Sono passati parecchi mesi dalla calamità naturale, un evento che ha provocato parecchi danni a Modica e Scicli, per il quale mi sono premurato a presentare un ordine del giorno che impegnava l'esecutivo a stanziare le somme necessarie per i danni subiti da privati e comuni a seguito degli eventi alluvionali. A fare la voce grossa è il parlamentare nazionale Nino Minardo, che prosegue. Gli uffici preposti hanno sollecitato i dovuti chiarimenti a Palermo e l'invio della relativa documentazione. È opportuno che il presidente Crocetta dia immediate e idonee risposte ai territori danneggiati. Eppure il presidente della regione era venuto a Modica, facendo precise promesse alla città, soprattutto sui tempi, purtroppo disattesi fino a questo momento. Avola, si lavora sulle spiagge per rendere fruibili in vista della bella stagione. Intanto è stato liberato lo scivolo di accesso alla spiaggia della Loggia, bloccato da alcuni massi. L'amministrazione ha già effettuato altri piccoli interventi per mettere in sicurezza l'area vicino al canale di Gronda e provvederà all'installazione della segnaletica toponomastica, quindi alla posa dell'asfalto nel tratto in cui è stato rimosso il muro e installata una ringhiera. Infine sarà sistemata l'area d'accesso. Per risolvere definitivamente il problema però occorrono fondi, di cui l'amministrazione adesso non dispone, che permettano di risolvere una volta per tutte la questione dovuta alla presenza, proprio a ridosso dello scivolo, dello sbocco di un canale di Gronda per via del quale durante l'inverno si accumulano detriti di ogni genere. Sembra pronto essere messo in atto invece un altro progetto dell'amministrazione che riguarda l'accesso alle spiagge per i disabili tramite l'installazione di alcune pedane sul lungomare Tremoli, sulla spiaggia della Loggia, a Pantanello e a Mare Vecchio. Dovrebbe partire presto anche la pulizia delle spiagge, con l'ausilio dei ragazzi del centro SPRAR. Insensibile a tutti i richiami, agli accorati inviti, alle urla di sofferenza di un'intera comunità, il sindaco, con cocciutaggine, non ha voluto ascoltare nulla e nessuno, provocando disastri che sono sotto gli occhi di tutti. Così Aldo Tiralongo, ex consigliere comunale del comune di Noto, sui lavori del piano alto. Un intero quartiere squarciato, ridotto in macerie, commercianti disperati, abitanti soffocati dalla polvere che si alzava al transito dei veicoli. A distanza di 10 mesi dall'inizio dei lavori e di numerose proteste contro l'asfalto, la decisione di pavimentare con mattoni autobloccanti. Tutte le strade del piano alto interessate dai lavori sono state totalmente sbarrate, trasformando un quartiere in un deserto. I commercianti in ginocchio e sull'orlo del fallimento. I cittadini isolati. Se la conclusione dei lavori viene rinviata da gennaio 2018, come inizialmente previsto, a luglio prossimo, raddoppiandone di fatto la durata, la situazione già insostenibile diventerà pericolosa. L'isolamento cui il quartiere è costretto rappresenta infatti un rischio gravissimo alla salute delle persone, private da qualsiasi possibilità di chiedere soccorso e di agire con immediatezza e urgenza per qualsiasi emergenza dovesse verificarsi. Per queste ragioni, conclude Tiralongo, davanti alla cecità di chi ci amministra, non resta che rivolgersi alle autorità di polizia, perché la salute delle persone non può subire deroga alcuna. Sono inaccettabili i ritardi della regione nel trasferire il denaro agli enti locali. Tutto questo lascia migliaia di famiglie senza soldi per vivere. C'è solo un termine per definire questa situazione: vergogna. Così il deputato Lars del PID Grande Sud, onorevole Pippo Gennuso, attacca il governo regionale contro il mancato pagamento di 3 mensilità ai dipendenti comunali di Rosolini. Oggi tocca a Rosolini, ieri a Pachino e poi altri comuni ancora, afferma Gennuso. Oggi sono stato all'assessorato regionale agli enti locali e ho fatto presente che a Rosolini con le chiacchiere non si mangia. Mi sono davvero arrabbiato e mi è stato risposto che il tutto rientra in una partita di giro e che presto i lavoratori percepiranno gli stipendi. In passato tutto questo non accadeva e l'occupazione in un ente pubblico era una certezza. Adesso si vive nella precarietà e non potrebbe essere diversamente quando al governo della Sicilia siede un assessore all'economia che non è neppure siciliano. Dico ai siciliani di pazientare ancora un po' perché questo governo andrà a casa e in molti spariranno dal panorama politico isolano. È stata battezzata Visir, l'operazione dei carabinieri che ha sferrato un duro colpo ai fiancheggiatori del latitante Matteo Messina Denaro. I militari del ROS e del comando provinciale di Trapani hanno eseguito un provvedimento di fermo nei confronti di 14 persone accusate di associazione mafiosa, estorsione, detenzione illegale di armi e altri reati aggravati dalle finalità mafiose. Al centro delle indagini è la cosca di Marsala, di cui sono stati delineati gli assetti e le gerarchie, documentate anche tensioni interne per la spartizione delle risorse finanziarie e l'intervento di mediazione nel 2015 del superlatitante di Castelvetrano. In tale quadro le indagini hanno fornito inediti e importanti elementi in ordine all'operatività e alla possibile periodica presenza di Messina Denaro nella Sicilia occidentale. Il blitz ha interessato i comuni di Marsala e Mazara del Vallo, dove decine di militari dell'arma hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dalla Procura distrettuale antimafia di Palermo nei confronti dei 14 indagati. L'intervento, spiegano gli investigatori, costituisce un'ulteriore fase dell'articolata manovra investigativa sviluppata dal ROS, con il coordinamento della Procura di Palermo per la cattura del latitante Matteo Messina Denaro, che ha già consentito dal 2009 l'esecuzione di 61 provvedimenti cautelari a carico della sua rete di fiancheggiatori. La polizia di Bari, coordinata dalla DDA, sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di presunti trafficanti di uomini a Bari, Catania e Salerno, a carico di cittadini somali. Sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla permanenza illegale di clandestini in Italia e al successivo ingresso in paesi esteri, favoreggiamento di immigrazione clandestina a scopo di lucro, uso di documentazione falsa, corruzione di incaricato di pubblico servizio e falso ideologico in atto pubblico. Dalle indagini della squadra mobile Digos e Sco è emesso l'utilizzo di canali money transfer illegali, usati dai presunti trafficanti per incanalare le somme inviate dalle famiglie dei migranti somali, quale prezzo per l'organizzazione dei loro viaggi verso il nord Europa. Attraverso Facebook e gli altri social network, alcuni componenti dell'organizzazione avrebbero avuto anche contatti con soggetti ritenuti filo jihadisti, vicini al gruppo terroristico somalo Al-Shabaab. I finanzieri del comando provinciale di Ragusa hanno sequestrato oltre 100.000 prodotti contraffatti per un valore complessivo di circa 250.000 euro. I militari del nucleo di polizia tributaria, secondo quanto reso noto, al termine di accertamenti svolti in due esercizi commerciali del capoluogo, hanno sequestrato giocattoli privi del marchio CE, materiale elettrico pericoloso privo delle caratteristiche di sicurezza e informative minime per i consumatori e confezioni di profumi riportanti marchi contraffatti di note griff. I prodotti sono stati sequestrati e il titolare dell'esercizio commerciale è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. Il responsabile è stato anche segnalato alla Camera di Commercio di Ragusa per violazione del codice del consumo e rischia sanzioni pecuniarie fino a 25.000 euro. Nel primo pomeriggio di ieri ad Avola, in contrada Bochini, i carabinieri dell'aliquota radiomobile del Norm e della compagnia di Noto hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di furto aggravato Sebastiano Zuppardo, avolese classe 1984, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia. L'uomo, approfittando della calma del primo pomeriggio, si è introdotto con il proprio ciclomotore all'interno di un terreno, iniziando a raccogliere limoni. Ma alcuni contadini del posto, transitando in zona e notando un estraneo nella proprietà, contattavano il numero di emergenza richiedendo l'intervento di una pattuglia. All'arrivo dei carabinieri l'uomo non ha potuto far altro che ammettere le proprie responsabilità. Caricati sul ciclomotore, infatti, vi erano tre sacchi di juta colmi di limoni del peso complessivo di circa 150 kg, pronti per essere portati via. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Condotto in caserma, Sebastiano Zuppardo è stato dichiarato in stato di arresto ed, espletate le formalità di rito, è stato tradotto nella propria abitazione, al regime degli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito direttissimo al Tribunale di Siracusa. Inoltre, il mezzo dell'arrestato è stato sottoposto a sequestro, in quanto sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria. Noto, arrestato dai carabinieri della stazione di Pachino in flagranza del reato di lesioni personali aggravate, è Maurizio Ruscica, netino classe 1970, già noto alle forze dell'ordine per i suoi precedenti di polizia. Erano circa le 18 quando una pattuglia della stazione dei carabinieri di Pachino, impegnata sul territorio in servizio di perlustrazione, transitando in contrada Baroni, notava un uomo seduto sul ciglio della strada con il capo sanguinante. Immediatamente i militari hanno prestato i primi soccorsi, richiedendo l'intervento di personale del 118 e raccogliendo le informazioni necessarie per ricostruire quanto accaduto. Secondo le ricostruzioni, poco prima Ruscica Maurizio si era recato in zona per riprendere il proprio gregge di pecore, che era stato affidato alla vittima per essere condotto al pascolo e ricondurlo alle stalle per la notte. Ma tra i due uomini è nata un'accesa discussione, presto degenerata in insulti e minacce, finché Ruscica, dopo aver impugnato un bastone raccolto per terra, ha colpito al capo l'altro uomo, allontanandosi poi per i campi insieme al suo gregge. Rintracciato poco dopo dai carabinieri, Ruscica forniva versioni dei fatti diverse e contraddittorie. Condotto in caserma, è stato dichiarato in stato di arresto ed, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Siracusa. Il 13 e 14 maggio torna il riconoscimento Giovanni Paolo II Città di Bisceglie, l'evento ad eco nazionale che premia personalità del mondo laico ed ecclesiastico che si sono distinte nel nome e nel ricordo di Papa Wojtyla. 25 premiati della sesta edizione, uomini e donne impegnati ciascuno nel proprio settore nella promozione dei valori promulgati dal santo polacco. Tra i nomi celebri come la cantante e produttrice discografica Caterina Caselli, il chitarrista Doti Battaglia e i cantautori Sandro Giacobbe, Sal Da Vinci e Paolo Meneguzzi, anche il vescovo di Noto, Monsignor Antonio Staglianò. Nel corso della tarda serata di ieri, martedì 9 maggio, a Pachino, i carabinieri della locale stazione, unitamente ai militari dell'aliquota radiomobile del NORM e della compagnia di Noto, hanno tratto in arresto in flagranza dei reati di porto abusivo di arma da sparo e violenza privata Michele Brancato, classe 65. I militari sono stati allertati dall'ex convivente dell'uomo, la quale, spaventata, ha richiesto l'intervento immediato di una pattuglia, riferendo che l'ex compagno, al culmine di una discussione per futili motivi, aveva rotto il vetro di una finestra e stava cercando di entrare in casa. Giunti sul posto, i carabinieri hanno bloccato Brancato Michele, impedendo che la situazione degenerasse in più gravi conseguenze, ma da subito l'uomo è apparso particolarmente agitato. I militari, pertanto, hanno proceduto a perquisizione personale nei suoi confronti, rinvenendo nella tasca del giubbotto una pistola Beretta calibro 6,35, con relativo caricatore comprensivo di 7 proiettili, di cui l'uomo non era autorizzato al porto. Condotto in caserma, Brancato è stato dichiarato in stato di arresto e al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso la propria abitazione al regime degli arresti domiciliari. Sabato 13 maggio a Pozzallo, presso lo spazio Cultura Meno Assenza di Corso Vittorio Veneto, a partire dalle 18, avrà luogo in contemporanea la presentazione di due libri, Nel nome del padre, Dear Frank Giorgio Caro, del professore Corrado Calvo, e Storia di Pozzallo, del professore Giovanni Sigona. Relatore e moderatore unico dei lavori, la giornalista Giovanna Cannizzaro. A impreziosire la serata, la musica eseguita dal jazz in duo, alla chitarra il maestro Lino Gatto e al sassofono il maestro Carmelo Melilli. A conclusione dei lavori, al pubblico è consentito intervenire per commenti o brevi riflessioni. La riscoperta del territorio dell'estremo lembo d'Europa sarà al centro della terza edizione del Festival Brancatiano, che si svolgerà dal 10 al 12 maggio. Attraverso l'amore dello scrittore pachinese, ha dichiarato Gisella Calì, esperta del comune di Pachino per i grandi eventi e per la promozione turistica del territorio. Per il proprio territorio di appartenenza vogliamo dare la possibilità ai nostri giovani studenti di conoscere il proprio paese e la propria storia. Così come abbiamo fatto nel corso delle precedenti edizioni, quest'anno il luogo prescelto è la Torre Scibini, simbolo della città. Un processo di recupero della memoria, ha detto il sindaco Roberto Bruno, avviato nel 2014 attraverso un percorso culturale e sociale di restituzione della figura di Vitaliano Brancati alla sua città d'origine. A distanza di 3 anni continua incessante il nostro lavoro di valorizzazione sia delle figure culturali di riferimento della nostra città, grazie alle numerose iniziative messe in campo da questa amministrazione, sia del suo territorio dal punto di vista storico e naturalistico, riletto alla luce di questa fase di riscoperta culturale. Rimaniamo a Pachino, meta preferita per il 2017 dei turisti svizzeri facoltosi, con il suo splendido borgo marinaro di Marzamemi. Il comune di Pachino è stato infatti selezionato per il prestigioso riconoscimento Swiss Tourist Award 2017, che si svolge a Lugano dal 27 al 29 ottobre, nell'ambito della 15ª edizione del Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze. Rosolini, il professore Carmelo Vigna, filosofo, una delle personalità più illustri della nostra terra, già insignito del Carrubo d'Oro 2015, terrà venerdì 12 maggio alle 18 presso il Cineteatro di Santa Caterina in Rosolini una conferenza dal titolo Multiculturalismo, ospitalità e integrazione. La conferenza, attuale di estremo interesse per il tema trattato, si inserisce nel calendario di eventi della seconda edizione del concorso letterario Scriptamanent, organizzato dall'Associazione Cultura e Dintorni, fondata e presieduta dal professore Corrado Calvo. Nella serata di sabato 27 maggio, presso l'Auditorium Attilio Del Buono, si celebrerà la conclusione del concorso, con la cerimonia di premiazione, alla fine della quale verrà consegnato un attestato di partecipazione a tutti i concorrenti, che anche quest'anno, numerosi e provenienti da tutto il paese, hanno voluto prendere parte a Scriptamanent. Interessante iniziativa della farmacia Cataudella di Via Sipione, che ha deciso di installare una rastrelliera per parcheggiare le bici, completa di catene per lasciare il mezzo in sicurezza, mentre si fanno i propri acquisti. Sentiamo il responsabile della farmacia, Roberto Cataudella, che ci ha spiegato come è nata l'idea.
È un'idea che è venuta naturalmente, visto l'utilizzo massivo che si fa della bici nel paese. Di solito viene utilizzata principalmente per attività sportiva e mai invece come mezzo di locomozione puro. Ma il mezzo di locomozione è quello a cui noi dobbiamo puntare. Il paese si presta perfettamente a quello che ne è l'utilizzo normale nella quotidianità. È un paese che non ha dei dislivelli allucinanti e quindi tutti coloro i quali hanno intenzione di poter utilizzare la bicicletta possono venire tranquillamente nel nostro punto vendita, anche perché a disposizione una catena per poter fermare la bici e quindi in totale sicurezza poterla adagiare nel parcheggio antistante in totale comodità pure e procedere agli acquisti e poi successivamente usciamo, prendiamo la bici, torniamo a casa, abbiamo fatto moto, abbiamo acquistato quello che volevamo, non abbiamo intasato il paese con le macchine e abbiamo evitato pure di parcheggiare sul marciapiede, cosa che purtroppo spesso accade. Ecco, questa è stata la motivazione principale che ci ha spinto a, diciamo, portare il tutto.
Volete lanciare un messaggio magari agli altri esercenti?
Sì, è assolutamente fattibile, il comune è pronto a dare immediatamente le autorizzazioni, sia i vigili che l'ufficio tecnico. È un'operazione che non ha dei costi assolutamente alti, parliamo di pochissime decine di euro. Bisogna solo mettere in sicurezza l'area e pertanto è un qualcosa di assolutamente fattibile che ci auspichiamo possa essere fatto. Io addirittura conto di portare il numero di macchine circolanti a valori percentuali assolutamente inferiori, perché è impossibile che un paese del genere abbia un utilizzo di macchine così massivo. Insomma.
Grazie. L'amministrazione comunale, di concerto con l'ufficio ecologia, ha predisposto un servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione nelle zone interne del perimetro urbano. Dette operazioni si svolgeranno da mercoledì 17 a venerdì 19 maggio. I cittadini delle varie zone saranno tempestivamente avvertiti sia per quanto concerne la giornata che l'orario di esecuzione delle operazioni. Bene, il nostro appuntamento con l'informazione termina qui. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che possono ascoltare la radio anche sul nostro sito www.radioram.it. Inoltre il podcast di questo notiziario può essere ascoltato o scaricato in qualsiasi momento, sempre sul nostro sito internet, attraverso il banner audio e poi cliccando su Ram Notizie. Vi ringraziamo per essere stati con noi e vi auguriamo una buona giornata.